Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa memoria della Vergine addolorata si rifà al racconto evangelico nel Vangelo di Giovanni, Vangelo che ci presenta, ci ricorda la presenza di Maria negli ultimi momenti della vita terrena del Signore Gesù.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 19, i versetti dal 23 al 30. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: «Allora chi può essere salvato?» Gesù li guardò e disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile». Allora Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle, o padre o madre, o figli o campi, per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi». Parola del Signore.
Abbiamo il capitolo 19 in questa settimana, abbiamo coperto il capitolo 19 di Matteo, che ha due argomenti principali. Il primo riguarda la questione del divorzio, del matrimonio e del divorzio, e il modo in cui il Vangelo di Matteo riferisce la domanda fa pensare, molti esegeti lo pensano, alla discussione molto vivace, molto importante, perché queste questioni sono molto importanti nella vita concreta. Ecco, il divorzio, il matrimonio, eccetera, sono cose all'ordine del giorno e molto importanti. Se si rifà alla legge di Dio, è la discussione fra due scuole. Qui soprattutto si dice che erano alcuni farisei che pongono questa domanda, per questo si pensa alle due scuole in contrasto, che erano due scuole farisaiche. All'interno della comunità dei farisei c'era scuole diverse, naturalmente, perché è difficile pensare tutti la stessa cosa, e quindi c'era una scuola più ampia, liberale, più popolare, quella di Hillel, e Shammai la scuola più stretta. Il modo in cui viene posta la domanda lo fa supporre, perché si chiede se è possibile, cosa pensa Gesù rispetto al divorzio, se si può, l'uomo può ripudiare la moglie per qualsiasi ragione. Questa espressione mostra il riferimento a questa discussione, perché è una ripresa di una espressione difficile, cioè difficile, qualcosa di vergognoso, dice il Deuteronomio 24, ma cosa significa? È qui la discussione, quindi è molto probabile che sia così? Ecco, allora abbiamo la risposta di Gesù con la citazione della Genesi, e a me dà l'impressione che Gesù si ponga anche su, appartenga a un'altra linea, è più vicino naturalmente a una delle due scuole, cioè quella che, come poi si vedrà, quella che solo in caso di adulterio consente il ripudio. Però qui Gesù mi sembra che si ponga in un'altra linea di cui abbiamo testimonianze prima di Gesù, addirittura in alcuni testi della scrittura, per esempio Malachia, per esempio il mondo essenico che escludeva il divorzio. E qui sembra che sia Gesù, sia in questa linea, dicendo che questo è una cosa che il matrimonio l'ha unito Dio e quindi l'uomo non ha il potere di sciogliere quello che Dio ha congiunto. Questa è la posizione di Gesù, in un'altra, probabilmente in un'altra posizione rispetto anche alle due scuole farisaiche. In ogni caso, qui abbiamo una grossissima questione, non è il caso adesso di ridiscutere, perché in Matteo c'è l'inciso al versetto 9 del capitolo 19, eccetto in caso di fornicazione. Viene tradotto in modi diversi, ma la traduzione in modi diversi come unione illegittima risente già di una soluzione del problema, cioè cerca di mettere d'accordo l'idea dell'indissolubilità assoluta con questa parola che invece consente un'eccezione. Io credo che qui è un'eccezione, è inevitabile nella comunità di Matteo che ci sia questa eccezione, perché lo dice la legge, non si può andare contro la legge scritta di Dio. C'è un caso nella legge e Gesù in questo caso lo interpreta secondo, anche d'accordo con una delle due scuole farisaiche. Qui si parla di adulterio. Fornicazione in realtà è un termine molto più vasto, però indica il disordine sessuale, indica l'impurità sessuale. Bene, detto questo, l'altra cosa che abbiamo meditato e anche cercato di approfondire, anche qui ci sono diverse interpretazioni, e ciò che segue, in particolare al versetto 11, c'è la protesta dei discepoli che andrebbe spiegata. Perché i discepoli protestano, sembra una protesta con un'espressione anche esagerata, retoricamente esagerata. Allora è meglio non sposarsi, non penso che intendessero che non conviene sposarsi, penso che fosse una protesta. Se le cose stanno come dici tu, allora converrebbe non sposarsi. E la risposta di Gesù cambia di significato. Se l'espressione non tutti comprendono, mi pare che traduca così, non tutti accettano, forse può dire, questa parola, a cosa si riferisce? Alla sua parola, cioè alla sua posizione, cioè esclude il ripudio, eccetto in quel caso, oppure alla protesta dei discepoli, avete ragione, non conviene sposarsi di per sé, ma non tutti capiscono questo, soltanto coloro a cui hanno un dono. Questa è l'interpretazione tradizionale e introdurrebbe il problema. Insomma, qui ci sarebbe l'allusione o il riferimento alla scelta volontaria del celibato che esisteva. Ecco, esisteva in certi gruppi anche il celibato, a quanto pare. L'altra interpretazione è che qui ci si riferisca alla posizione di Gesù. Non tutti sono in grado di accettare l'idea che non ci può. Quindi qui si farebbe riferimento al fatto che Gesù è contrario anche nel caso del ripudio, che ammette nel caso di adulterio, a risposarsi. E questa sarebbe la seconda interpretazione. Non a tutti è dato di capire, di accettare questo, cioè che se uno per adulterio non rifiuta e ripudia la moglie, poi non può risposarsi. Deve auto-eunuchizzarsi, come dice, autocastrarsi, perché questo è il senso, cioè il senso naturalmente è una cosa volontaria che è molto difficile naturalmente e quindi non a tutti è dato. Questa sarebbe la seconda interpretazione, in questo caso non si esce dal problema del matrimonio, non si sta parlando di un'altra scelta di vita, si sta parlando sempre del matrimonio. Orbene, detto questo, il secondo argomento, poi c'è l'episodio molto bello dei bambini e poi c'è il secondo argomento che stiamo meditando. Io su questo non aggiungerei. Il secondo argomento diverso riguarda la questione, la domanda di questo ricco: cosa deve fare per entrare nella vita eterna? E la risposta di Gesù è osservare i comandamenti. È interessante anche i comandamenti che Gesù stesso, qui secondo Matteo è Gesù che li elenca, quali comandamenti in particolare, sono tutti i comandamenti della seconda tavola, cioè dei doveri verso il prossimo. Non parla dell'amore per Dio, non dico che non c'entri, dico che l'interessante è che l'elenco, ecco, riguarda questo. E poi l'ulteriore parola di Gesù: se vuoi essere perfetto. Ecco, lascio a voi la parola, perché su questo naturalmente, sul significato di tutto questo, se vuoi essere perfetto, e sul rapporto fra questa parola di Gesù e ciò che leggiamo oggi, questo è uno dei punti importanti per cercare di capire il testo, cioè il commento che Gesù fa, alquanto che impressiona anche i discepoli, il commento che Gesù fa al fatto che questo ricco non accettare, non si dice più niente di lui, quindi non si sa, però di per sé qui il commento di Gesù presuppone la difficoltà enorme ad accettare la sua proposta.
Mi sembra che comunque la pericope di oggi possa essere considerata come composta da due parti, cioè la prima è quella che si conclude con la risposta di Gesù che dice a Dio tutto è possibile, e la seconda quella in cui Pietro, per così dire, enuncia il prezzo della sequela. Il prezzo della sequela è per così dire quello che rende questo passo analogo a quello del giovane ricco, e cioè noi abbiamo lasciato tutto. Ecco, quindi sembra che ci sia un contatto tra il giudizio negativo che Gesù dà, che comunque veniva comunque dato all'epoca sul possedere ricchezza, con il fatto di la soluzione che Gesù dà, cioè dà tutto ai poveri, e questa autospoliazione viene, come dire, presa come autocoscienza da parte dei discepoli. Noi questa cosa l'abbiamo fatta, anche se la domanda dei discepoli, che assomiglia tanto a quella all'obiezione precedente, allora non conviene sposarsi, la stessa cosa i discepoli dicono: allora nessuno entra nel regno dei cieli, no? Se ragioniamo così, anche se questa domanda fa capire che loro, come tutti gli esseri umani, è chiaro che desideravano un benessere, è chiaro che desideravano un maggiore benessere, o che possiamo sempre pensare che non avessero capito il discorso che Gesù ha fatto riguardo al giovane ricco, oppure, come dire, non c'è niente di male dal loro punto di vista desiderare di vivere bene. E quindi è chiaro che sembrava quasi che dicessero: allora se i ricchi non entrano, nemmeno noi. E poi la situazione si chiarisce, perché loro, come abbiamo detto, sanno di avere abbandonato, sanno di essere in una situazione che è già, come dire, più avanti rispetto a quella prospettata da Gesù al giovane ricco.
Io ho notato una cosa in questo capitolo che forse può aiutare in generale a interpretare, forse, anche la questione sul divorzio, che è comunque un problema talmente scottante oggi che, insomma, che non può non interrogarci su... Ecco, allora la nota che volevo sottolineare, forse l'avete notato tutti, che ci sono espressioni diverse che nella nostra sensibilità o nella nostra tradizione o nel nostro modo di interpretare spesso vengono identificate e anche sovrapposte, mentre sono diverse. Cioè, per esempio, al versetto 22 si dice: si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Di nuovo, parlando dei bambini, dice: di questi è il regno dei cieli. La domanda del giovane, un tale, qui dice, è: che cosa devo fare per avere la vita eterna? E la risposta è di osservare i comandamenti. E Gesù dice: se vuoi entrare nella vita, risponde ancora: entrare nella vita. E poi gli aggiunge: se vuoi essere perfetto. E poi, più avanti, ai discepoli dice: è più difficile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entrare nel regno dei cieli. Quando c'è la domanda dei discepoli, si parla di nuova creazione, quando il figlio dell'uomo verrà. Noi in genere diciamo: vabbè, il regno dei cieli è il paradiso, vita eterna è paradiso, la nuova creazione è il paradiso. Forse non è proprio così. Cioè, anche ritornando a quella espressione, quel passaggio che secondo me è stato molto felice di Grilli, quando ha detto: il regno dei cieli è una situazione, non è un luogo. Cioè è la sequela già da questa vita. Quindi si parla di diverse fasi, non vuol dire che questo ricco è andato all'inferno. Cioè, però a volte lo si dice: in paradiso sì, i ricchi non ci vanno, perché Gesù ha detto.
Sì, è un problema.
Qui non sta parlando, secondo me, tanto è vero che Gesù nella risposta, che secondo me, io l'ho interpretata un po', forse come diceva anche Rodolfo, in modo positivo, Gesù sta confortando i discepoli, non è che li sta sgridando perché loro hanno creduto di fare chissà che cosa, prende atto che è vero, loro l'hanno seguito lasciando tutto, e dice: scinde i due momenti, nella nuova creazione siederete anche voi. E chi dice: chiunque avrà lasciato casa riceverà 100 volte tanto, e poi parla dell'eredità. Quindi è il regno dei cieli qui che si può già realizzare, e poi l'eredità eterna del mondo futuro. E così, appunto, per ritornare anche al divorzio, forse c'è questa possibilità anche per noi di margine, insomma, di pensare che le cose comandate da Dio, concesse da Dio per la durezza del cuore, valgono ancora. Cioè, c'è la situazione attuale in cui vige ancora anche una norma data per la durezza del cuore, per la situazione attuale, che non è che quella in cui non si è proprio nel regno, nell'ideale del regno già da questa vita.
Anch'io penso che qui Gesù cerchi di consolare, anche se questa frase: allora chi può essere salvato, mi lascia un po' spiazzata, perché loro erano poveri, erano pescatori, di per sé potevano dire: non è mica indirizzata a noi, non siamo mica come il giovane ricco, quindi noi potremmo essere salvati, se è vero le parole. Quindi non è di quella ricchezza di cui parli, cioè i discepoli capiscono che è qualche cosa che va oltre quello che si dice la ricchezza umana, cioè l'essere attaccati ad un proprio progetto. Infatti è quando Gesù dice: seguimi, che il ricco se ne va. Cioè è il fatto di seguire il Signore che è quella la proposta che il Signore ci fa per tutta la vita, che ci porta alla salvezza. Però è difficile, Cioè, Pietro dice chi può farlo? Ed è molto consolante che qui, in questa prima parte, il Signore si comporti proprio come un padre, come il padre nell'Annunciazione. Quando Maria dice come può avvenire questo, e lui risponde all'angelo: nulla è impossibile a Dio. Cioè, Dio ha a cuore i suoi figli, per cui fa delle cose che, cioè, lui stesso dice che è quasi impossibile fare, proprio perché li ama. Ed è la stessa cosa che nella seconda parte, quando i discepoli chiedono che cosa succederà a loro, ecco, la risposta del Signore è questa: come chi accoglie me accoglie il Padre, così chi accoglie voi, cioè, entrerà nel Regno dei Cieli, nel senso che saranno partecipi della gloria. Non c'è solo la croce, non c'è solo il passaggio col Signore che deve prendere su di sé il peccato, e noi siamo i suoi discepoli. C'è anche qualche cosa che ci potrà consolare, che potrà farci pensare che dopo saremo sempre con Lui nella gioia. Io penso che sia proprio una grande consolazione questa.
Dico due o tre pensieri un po' sparsi. Sul giovane ricco, questo giovane ricco, certamente era un uomo di grande carità, perché faceva il bene al prossimo. Era un ricco che probabilmente anche condivideva, aveva un cuore rivolto al prossimo, perché ama il prossimo tuo come te stesso. Lui lo faceva. Per cui è una situazione, ha i beni, e i beni forse venivano considerati anche una benedizione. Non è detto che, per quello dice, ma come, lui che ha i beni, fa il bene, potrà fare fatica a entrare nel regno, che ne sarà di noi? Però questo è un pensiero così che non riesco poi a concludere. E un altro pensiero che rimane a metà è questo: il fatto che come premio, come gloria della sequela, Gesù indica ai discepoli, agli apostoli, che saranno in trono con lui nella gloria, e dice a giudicare le 12 tribù di Israele, loro su 12 troni, a giudicare le 12 tribù di Israele. Per cui gli apostoli e Israele sono in una connessione perfetta, cioè è dentro a questo mondo, che di solito anche nei salmi giudicherete le nazioni, è molto rivolto il giudizio quasi in primis alle nazioni. Qua rimane all'interno della sfera di Israele. E poi l'ultimo versetto: molti dei primi saranno ultimi, e molti degli ultimi primi. Anche questo è un ribaltamento di una situazione che poteva essere non consueta, o pensare in questi termini.
No, anch'io ho molti pensieri, molto confusi e piccoli, però mi sembra sia molto bello che sia Gesù che non si lascia scappare l'occasione per tornare e restare sul tema della ricchezza, che anche a me evidentemente sembra che non possa essere solo quella materiale, nel senso che lui se ne andò molto triste, il giovane ricco, e il discorso poteva terminare lì, mentre invece Gesù lo riprende il discorso della ricchezza, facendo questa constatazione sulla difficoltà, e loro si sentono come un po' investiti, loro stessi, che pure invece sono dei poveri pescatori. Quindi mi viene da pensare che effettivamente la ricchezza di affetti, di intelletto, di tutto quello che è anche la nostra ricchezza, al di là della ricchezza materiale, possa essere tutto ciò che ci crea delle sicurezze o delle certezze, che sia una nostra prospettiva di salvezza, insomma. E qui è lapidario Gesù: questo è cioè l'essere salvato è impossibile agli uomini, mentre è possibile solo a Dio. Quindi mi sembra una sottolineatura importante da non perdere: è solo in Dio la salvezza. Ed è già effettivamente, anche a me pare, in questa nostra realtà. Cioè questo ricevere 100 volte tanto, poi c'è una prospettiva anche di eredità nella vita eterna, ma qui già c'è un ricevere 100 volte tanto, probabilmente anche in affetti, in consapevolezze, in certezze di tipo diverso, ma avendo effettivamente potuto, essendo riuscita ad abbandonarsi completamente a Dio.
Non so bene esprimermi, però mi sembra che ci sia sempre dietro questa idea che l'uomo deve ottenere, cioè è lo sforzo dell'uomo per ottenere, invece che il completo abbandonarsi, per cui è Dio che poi ti prende o non ti prende, ti salva. Cioè questo modo sempre di pensare, io faccio questo per ottenere la vita eterna, invece c'è uno stato che è diverso, che è il completo abbandono alla volontà di Dio e non stare a fare dei calcoli, ecco, io non so esprimermi bene.
No, mi viene da dire che penso una parte delle nostre incertezze per interpretare diverse idee, il testo dipende probabilmente dal fatto che noi imponiamo al testo un contesto diverso che è il nostro, e questo mi sembra molto legittimo, nel senso che il Vangelo, quello che il Vangelo dice deve avere delle conseguenze e quindi è inevitabile che si ricavi dal Vangelo, però non è detto che quando Matteo scrive questo, il suo contesto, i suoi punti di riferimento, il suo sia lo stesso nostro. Questo forse dipende, lo dirò immediatamente. Comunque, per riassumere, mi sembra si può forse dire questo: la prima cosa di cui terrei conto, anche se anch'io non sono sicuro, è l'osservazione che faceva Sara prima, cioè non è detto che entrare nella vita, avere la vita, possedere la vita eterna coincida con entrare nel regno. In questo testo può coincidere, ma non in tutti i testi. Perché? Perché il regno ha una dimensione attuale, chiaramente lo dimostrano molte cose, molte espressioni, alcune si riferiscono alla dimensione futura, ma altre si riferiscono al presente. Per esempio, cercate prima di tutto il regno di Dio, qui, capitolo 7 di Matteo. E là si sta parlando di cercare prima di tutto il regno in questa vita, e il resto, che poi è necessario, in cui il Padre vostro sa che ne avete bisogno, ve lo dà. E quindi si parla di altre espressioni ci sono anche fuori di Matteo, mi viene in mente, siccome leggiamo l'Apocalisse, il capitolo primo dell'Apocalisse, all'inizio, proprio quando il veggente si presenta, ricordate, dice: io Giovanni, vostro sindulus, mi pare che dica, vostro conservo, non sono sicuro che voglia dire così, dice, nella striptis, nella persecuzione, nel regno, nella basilia, eccetera, c'è una comunione tra noi nel regno adesso, noi siamo fratelli nel regno, perché il regno ha una dimensione attuale anche. Vabbè, quindi non è detto che queste espressioni coincidano in questo testo, quindi il commento di Gesù potrebbe, non sono sicuro, ma potrebbe voler dire: è difficile, anzi difficilissimo, praticamente impossibile, che un ricco mi segua nelle condizioni che io gli ho posto in questo modo. Qui si potrebbe forse anche specificare, perché quello che Gesù ha proposto a questo ricco non l'ha chiesto a tutti i discepoli. Anche questo è un punto che io lascerei aperto. Non è vero, non l'ha chiesto tutti i discepoli. Qui si parla di coloro che abbandonano il padre, la madre, eccetera, insomma, vendi tutto. Non l'ha chiesto a tutti questo. Qui sono i dodici, ha chiesto ai dodici questo, non ha mica chiesto a tutti. Ci sono esempi, fior di discepoli nel Nuovo Testamento che non hanno fatto questo, per esempio Lazzaro, Marta e Maria, che erano ospiti di Gesù, non hanno lasciato il fratello per seguire. Questi sono degli itineranti. Bisogna anche tener conto del contesto storico, concreto, per capire queste espressioni, per non... Naturalmente devono avere poi un senso anche per noi, ripeto, però non, pongo il problema, cioè non è detto che vogliano dire la stessa cosa. Io penso che qui lui gli ha proposto a questo qui un tipo di sequela così, e anche il commento lo vedrei in questo senso. Perciò molto difficile che uno che ha molte ricchezze faccia quello che gli dico a questo livello. La seconda cosa che si può rilevare è la reazione dei discepoli. Da tanti anni ho sempre avuto un dubbio sull'interpretazione universale, direi, di tutti gli esegeti, anche moderni, sul fatto che i discepoli sarebbero impressionati, chi può salvarsi o essere salvato, per il fatto che ritenevano, e si dà per scontato questo, che i beni sono il segno della benedizione di Dio. Io non sono mai stato convinto di questo. No, non che non si potesse pensare così, ma che i discepoli si impressionano per questo. Secondo me i discepoli si impressionano per il caso concreto. Cioè, questo è un giusto che ha osservato i comandamenti. Ma questo è il motivo, non perché è un ricco, ma perché è un giusto. Se non si salva lui, chi si salva? A me sembra più logico questo, però, ripeto, non lo trovo scritto. La terza cosa è bellissima, è la restaurazione escatologica di Israele, la promessa che Gesù fa. Osservo solo questo qui. Pietro dice: noi effettivamente abbiamo abbandonato tutto, e questo è di qualcuno solo. Io non, ripeto, non lo applicherei neanche a tutti i discepoli, non è di tutti. Che possa valere per tutti, questo lo credo, in forme diverse, ma concretamente qui si fa un elenco: padre, madre, figli. Non è che uno può abbandonare i figli così, non credo. Bisogna che glielo chieda il Signore, come ha fatto qui con Pietro, eccetera. Pietro dice: ma noi abbiamo effettivamente lasciato tutto, e quindi c'è la ricompensa, e Gesù conferma che c'è una grande ricompensa. E qui si parla di un punto fondamentale, ecco, nella storia della salvezza, cioè la restaurazione di Israele, che è un punto centrale di tutta la storia della salvezza, cioè quando Israele sarà ricostituito nella sua pienezza, 12 tribù, voi siederete a giudicare, forse vuol dire a governare, le 12 tribù di Israele. Cioè il Messia, il re Messia, promette ai 12 rappresentanti ideali dell'Israele futuro che governeranno con lui il popolo di Dio, che è Israele, chiaramente qui. E poi c'è la promessa fatta a tutti. Vorrei sottolineare, concludo col versetto 30. Non finisce qui il discorso di Gesù. Molti se lo dimenticano e mettono altri titoli su ciò che segue. Quello che ha detto Pietro c'ha una parte positiva, e ha ragione Pietro, e Gesù gli dà ragione. Pietro ha fatto qualche cosa di molto importante. Rispondendo alla chiamata di Gesù ha lasciato tutto, poteva anche non farlo, e c'è una ricompensa per lui, naturalmente essendo uno dei dodici, e poi per chi anche è simile a Pietro, e doveva essere qualcuno anche nella comunità di Matteo, quando Matteo scrive decenni dopo. Gli itineranti, quelli che lasciano tutto, non è che sono tutti i discepoli, riceveranno. Naturalmente questo deve valere poi in forme diverse anche per altri, però c'è anche una correzione che Gesù vuol fare alla domanda di Pietro, che è il versetto 30, e il versetto 30 viene ripreso tale e quale al versetto 16 del capitolo 20, perché è lì che si conclude il brano, non adesso. E questo è importante tenere, questo collegamento, cioè è una correzione. Gesù dice a Pietro: stai però, è giusto, è tutto vero ed è, sarà così, però c'è anche qualcosa da correggere nella tua domanda. No, chi si sente primo, questi sono i primi naturalmente che hanno lasciato tutto, stia attento perché potrebbe trovarsi per ultimo, e racconta la parabola.